Ciao cari amici, come sapete in questi giorni ci sono quattro navi da guerra russi e un sottomarino russo ad Havana, a Cuba. Loro hanno fatto una serie di esercizi di fronte alle coste statunitensi. Ovviamente questa cosa non è potuta essere non notata da tutto il mondo. In effetti adesso negli Stati Uniti d'America c'è un dibattito aperto tra varie fazioni politiche, tra vari esperti, perché alcuni dicono che si tratta di una normale esercitazione, niente di particolare, non bisogna preoccuparsi. Gli altri invece dicono no, in effetti si tratta di un'escalation importantissima, perché dopo le provocazioni che gli Stati Uniti d'America hanno fatto nei confronti dei russi, e si tratta di ovviamente azioni da guerra, perché voi sapete che Stati Uniti d'America recentemente hanno fatto una serie di approfondimenti nella gestione del conflitto ucraino. Se prima riguardo alcuni elementi di questa guerra loro rimanevano, diciamo, nella posizione neutrale, preferivano di mantenere un certo livello basso della loro azione, qua adesso vediamo che hanno coinvolto in questa situazione bellica nuove forze, nuove tipologie delle armi, hanno allargato la possibilità dell'utilizzo delle loro armi. Voi sapete benissimo e ricordate che gli americani, ad esempio, all'inizio di questo conflitto, gli statunitensi, hanno detto che non permetteranno mai che le armi statunitensi fossero usate per colpire il territorio russo. E questa sembrava, diciamo, una promessa, una di quelle cose che l'Occidente è solito di fare, i politici occidentali sono soliti di promettere una cosa, poi sputare sulle proprie promesse e fare una cosa completamente opposta. E ovviamente anche qua si tratta di un comportamento del genere. Gli americani hanno detto no, noi non forniremo mai le armi in grado di colpire territorio russo. Adesso non solo stanno fornendo queste armi, ma addirittura hanno permesso agli ucraini di colpire le infrastrutture russe sul territorio della Federazione Russa. E un'altra cosa interessante, ad esempio, che può a molti di voi aiutare a capire tutta l'ambiguità e tutta anche ipocrisia del sistema statunitense, del sistema del Pentagono, riguarda le armi fornite ai battaglioni prima considerate terroristici e quindi considerati pericolosi per la sicurezza degli stessi Stati Uniti. Voi sapete, ad esempio, che Stati Uniti d'America, secondo il regolamento, secondo quello che è la dottrina di sicurezza degli stessi Stati Uniti d'America, non fornisce le armi, almeno apertamente, non fornisce le armi alle formazioni che vengono definite formazioni estremiste, terroristiche e così via. Ovviamente lo fa apertamente, non lo fa, perdonatemi, apertamente, lo fa di nascosto. Da sempre Stati Uniti d'America forniscono le armi alle fazioni terroristiche. La guerra in Afghanistan è stata proprio questo, sostegno delle organizzazioni terroristiche, però non lo fanno apertamente, lo fanno attraverso la CIA, operazioni segrete, operazioni di copertura. Quindi non si tratta di un'operazione aperta, diciamo, azione dichiarata all'ONU e così via. Quello Qua invece nel conflitto ucraino, Pentagono ha fatto una ha preso questa posizione, ha fatto una scelta che ha sconvolto molti, perché qualche giorno fa Pentagono ha dichiarato che permette di utilizzare le armi statunitensi e fornirà le armi statunitensi ai nazisti del battaglione Azov. Voi sapete che battaglione ucraino Azov, regolarmente integrato nell'esercito ucraino, è una formazione palesemente nazista. Loro sono nazisti, non neonazisti, perché bisogna distinguere tra nazisti e neonazisti. Neonazisti sono le organizzazioni che sono create ispirandosi alle organizzazioni inerenti alla Seconda Guerra Mondiale. Battaglione Azov fa parte del sistema nazista creato in Ucraina, legando queste organizzazioni alle organizzazioni già esistenti nei tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ONA, UPA, UNSO, sono tutte organizzazioni, come anche Partito Nazional Socialista Ucraino, il capo del quale Andrei Parubi è stato invitato in Italia, accolto in Italia con onore da Laura Boldrini, che ha dichiarato anche di essere in sintonia con questa persona. E questi personaggi non sono neonazisti, loro sono nazisti perché loro derivano direttamente dalle organizzazioni operanti durante la Seconda Guerra Mondiale, che non hanno mai smesso di funzionare, non sono mai stati distrutti, sciolti o così via. Sono stati riportati in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Canada, dove loro hanno continuato di funzionare. Così, ad esempio, ONUNSO è un'organizzazione ucraina, dei nazisti ucraini, che ha continuato tranquillamente a funzionare in Canada, hanno le loro sedi, hanno i loro cimiteri, mettono pure monumenti sul territorio del Canada, e voi avete visto che il Parlamento canadese li rispetta talmente tanto che anche durante la visita di Zelensky hanno invitato un nazista vero, che ha partecipato allo sterminio, tra l'altro, di persone sul territorio dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, nazista che faceva parte della divisione SS Galizien. Lui ha partecipato a questo invito di Zelensky al Parlamento ucraino, ed è stato anche accolto con un grande applauso dai politici canadesi. Quindi si tratta di organizzazioni che sono state salvate durante la Seconda Guerra Mondiale dagli alleati, dagli anglosassoni, perché loro sapevano già che utilizzeranno queste organizzazioni nella futura guerra contro i sovietici. E Azov, quindi Battaglione Azov, è una delle organizzazioni ucraine che fa parte di questo network nazista, che è stato salvato dagli anglosassoni e riattivato sul territorio dell'Ucraina dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Per molto tempo, ovviamente, Azov era comunque considerato da Stati Uniti d'America un'organizzazione estremista nazista, anche perché Stati Uniti d'America dovevano attenersi a quelli che sono i rapporti, diciamo, della NATO, perdonatemi, dell'ONU, dei specialisti dell'ONU, rapporti che parlavano dei crimini di guerra. Quindi dalla realtà oggettiva non si può nascondersi. Una cosa, inventare di sana pianta una balla su un fittizio crimine, su un fittizio sterminio di massa, come ad esempio gli ucraini, i britannici hanno fatto a Bakhmut, inventando di sana pianta che i russi hanno sterminato la gente e così via. La cosa che, tra l'altro, poi è stata indagata da diverse organizzazioni internazionali, nessuna di queste ha avuto coraggio di approvare queste balle che sono state raccontate e diffuse dagli ucraini e dai britannici. Nessuna organizzazione seria alla fine ha stilato un rapporto dal quale si evince che sì, in effetti i russi hanno fatto lì una strage, che tra l'altro non è avvenuta, perché non poteva avvenire, perché non è proprio un modus operandi dei russi. Se i russi avrebbero fatto una strage del genere in altri posti più delle volte ancora pensavamo, potevamo pensare che si tratta di un comportamento tipico dell'esercito russo, invece non lo fanno e quella volta lì è stata chiaramente una cosa inventata. E comunque, indifferenza a questa strage che è stata inventata, le stragi che hanno commesso i nazisti ucraini sul territorio del Donbass, in questi 10 anni di terribile sterminio del popolo del Donbass da parte dei nazisti ucraini, ovviamente queste tematiche sono state affrontate, queste situazioni sono state affrontate dai specialisti e ci sono i rapporti reali che possiedono i specialisti dell'ONU, dai quali non si può andare via, non si può in nessun modo negarli, si tratta di realtà oggettiva, e quindi gli americani per molto tempo vietavano ufficialmente di dare le armi, le loro armi, al battaglione Azov, perché secondo la legge loro, il battaglione Azov fa parte delle organizzazioni estremiste. E questa legge, tra l'altro, cari amici, ha una spiegazione anche molto chiara. Per diciamo, i motivi della sicurezza degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti dicono: noi non diamo le armi agli estremisti, non perché ci dispiace che questi combinano guai in altri paesi, assolutamente no, negli Stati Uniti d'America tutto funziona in maniera molto più ipocrita e molto più egoistica. Loro dicono: noi non forniamo le armi perché questi possono usare le armi contro di noi, contro il nostro interesse, questi ci possono colpire sul nostro territorio. Qua invece però si tratta di una situazione in cui improvvisamente gli Stati Uniti d'America hanno detto: ma sì, in effetti, anche se questi sono nazisti, chi ce ne frega, importante che questi combattano contro i russi, quindi noi permettiamo a loro di ricevere le armi statunitensi. E questa è una cosa gravissima che è avvenuta qualche giorno fa. Quindi si tratta di una serie di escalation, cari amici, che Stati Uniti d'America sta facendo per evitare che questa guerra finisca. Il problema è che Biden ha bisogno di questa guerra, lui non può perdere questa guerra adesso, lui deve continuare ad andare avanti. Ovviamente, unico modo per portare avanti la guerra quando non ci sono le vittorie sul campo, perché vittorie sul campo non ci sono, l'Ucraina sta perdendo la guerra, i russi stanno avanzando, quindi l'unico modo per portare avanti il conflitto è far entrare o subentrare nella dinamica di conflitto nuovi elementi, per cui non riusciamo a vincere nella formazione militare, politica, tattico-strategica con quale siamo partiti, dobbiamo applicare nuovi elementi, dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Quindi permettiamo usare le armi sul territorio russo, dimentichiamo della nostra promessa di non usare le armi a lungo raggio, li permettiamo e li forniamo le armi a lungo raggio, li forniamo completamente tutta la nostra assistenza a partire da gestione di queste armi, perché voi sapete benissimo, e tra l'altro l'ho detto anche ai giornalisti occidentali, il presidente Putin durante la sua lunga intervista durata 3 ore al forum economico di San Pietroburgo, tra l'altro, cari amici, io vorrei vedere in faccia questi giornalisti nostri italiani che scrivevano un anno fa gli articoli sul fatto che Putin sta morendo, ha una malattia. Amici, io ho 43 anni, perdonatemi, 44 anni. Io nei miei 44 anni faccio fatica di fare una diretta più di 1 ora e mezzo, 2 ore. Dopo 2 ore sono già stanco. Fatemi capire come cavolo fa un presidente russo morente, che ha malattie, che deve morire domani, secondo i nostri giornalisti, come cavolo fa stare davanti ai giornalisti per 3 ore e parlare senza rivolgersi agli aiutanti, tira fuori numeri, c'ha una memoria bestiale questo qua. Io quando ascolto Putin, la cosa che mi sconvolge è la condizione fisica e mentale con le quali lui è arrivato alla sua età, ma vorrei essere io come lui a 70 anni. Cioè questo quando parla, tira fuori numeri, statistiche, ricorda tutto, parla delle tematiche a partire da geopolitica, guerra, cultura, economia, collaborazioni, mercati, ma conosce delle cose, proprio va nel nocciolo del problema. I nostri giornalisti qua ci raccontano che lui sta morendo, che ormai non riesce, non ce la fa e così via. Secondo me quello che non riesce è Biden, che non riesce manco a stare in piedi. A parte parlare, l'altro giorno ha confuso Ucraina con Iraq. Cioè, siamo veramente fuori di testa qua in Occidente a credere a queste idiozie. Comunque, Putin durante questa sua conferenza stampa che è durata più di 3 ore, ha detto chiaramente che lui lo sa e i russi lo sanno che le armi occidentali che vengono utilizzate dagli ucraini sono gestite dagli occidentali in realtà. Lui ha detto: ma voi, secondo voi, noi non sappiamo, noi russi non sappiamo che gli ucraini non sono in grado di lanciare i missili? Ma è chiaro che non sono in grado. Per lanciare i missili bisogna studiare, imparare, bisogna avere tutti i sistemi, bisogna avere soprattutto i sistemi satellici. Cioè, il satellite deve preparare tutta la base di intelligence, se no non si sa dove tirare questi missili. Poi bisogna preparare il programma di volo. Ogni missile ha un programma di volo. Infatti, i russi lo sanno perché quando loro bombardano, loro fanno così. Usano satellite, preparano programma di volo. E quando invece a loro dicono che è un paese che la guerra ha perso ormai nel 2022, che al massimo di tecnologico quello che riescono a produrre sono i droni nei garage, che ovviamente fanno danni dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista strategico non rappresentano nessuna serietà. Le armi precise, strategiche e anche tattiche, armi missilistiche, le bombe plananti e così via. Gli ucraini utilizzano ormai solo quelli che sono prodotti in Occidente. Gli ucraini non hanno la loro produzione e non hanno neanche il loro sistema di gestione di queste armi. Il loro sistema di gestione non esiste. Gli ucraini non hanno satelliti. E quindi Putin ha detto chiaramente: noi sappiamo benissimo chi gestisce i colpi contro il nostro paese. Quindi Putin cosa fa? Lui risponde alla provocazione, perché sicuramente l'utilizzo delle armi missilistiche sul territorio russo, il permesso ai nazisti di utilizzare le armi contro i russi, anche recente addestramento della NATO. Voi avete visto che la NATO recentemente in pratica ha dimostrato a tutto il mondo di essere pronta all'invasione della Russia. Cioè, ciò che è stato mostrato è l'invasione della Russia durante le ultime esercitazioni della NATO. Sono stati preparati 5 grandi passaggi logistici per arrivare alla frontiera della Russia, quindi sfondare la frontiera e poi gestire attraverso questi passaggi il rifornimento delle truppe che devono essere impegnati dell'occupazione militare del territorio della Russia. Questa è la realtà dei fatti. E 2 giorni fa gli americani hanno dichiarato che faranno le esercitazioni nucleari sul territorio di Germania e Polonia per imitare bombardamento nucleare di Kaliningrad. Kaliningrad, voi sapete, è la zona che si trova tra Polonia e Repubbliche Baltiche, gestita dalla Russia, dove una volta c'era Königsberg, che dopo la Seconda Guerra Mondiale i russi hanno ottenuto questa roccaforte per evitare che la prossima volta dell'Occidente verso di loro possano muoversi attraverso questa zona le forze che minacciano la loro esistenza. È una roccaforte molto importante. I russi hanno lì le armi nucleari, i sistemi missilistici, e gli americani hanno ieri imitato con un bombardiere strategico, hanno imitato i colpi con i missili nucleari contro la città di Kaliningrad. Questo è avvenuto. Io ho pubblicato tutto sul mio canale privato Telegram, ci sono le foto, ci sono i video, hanno partecipato altri paesi della NATO, hanno partecipato attivamente i norvegesi, i svedesi. Hanno partecipato in parte anche i finlandesi. Quindi si tratta di una serie di reali minacce alla sicurezza della Russia. E quindi cosa fa la Russia? La Russia risponde. Come risponde la Russia? La Russia dice: noi siamo in grado di colpire anche voi sul vostro territorio, non siete unici che potete arrivare alle nostre frontiere e far vedere i vostri muscoli. Anche noi possiamo farlo, noi abbiamo i nostri amici che sono i cubani. Abbiamo già nel passato avuto simili situazioni e all'epoca saggiamente i leader degli stati sono riusciti a risolvere la situazione e uscire fuori, però adesso a quanto pare agli americani manca qualcuno come Kennedy e anche se Putin non è condizionato di portare avanti l'escalation della guerra, lui comunque è obbligato a rispondere, lui non può dire io ingoio anche questa volta le vostre provocazioni. Lui manda lì le sue navi, il suo sottomarino. Lui dice: guardate, il nostro sottomarino è in grado di colpire vostre coste, vostro territorio. Il tempo di arrivo del missile meno di 3 secondi. Quindi, sottomarino russo a bordo ha 21 missili con testate nucleari che possono colpire le coste statunitensi in meno di 3 secondi. Per cui, insomma, decidete voi qual è il livello della situazione in cui noi ci troviamo. I russi hanno fatto questa finta di lancio dei missili sul territorio statunitense l'altro giorno, poi sono arrivati nel porto di Havana, a Cuba, dove adesso loro, insieme con i cubani, faranno esercitazioni militari sempre riguardo al lancio dei missili contro Stati Uniti d'America. Gli americani ovviamente cercano di minimizzare questa situazione, di questo hanno anche parlato nel loro recente reportage televisivo ABC News statunitense. Hanno parlato del fatto che il Pentagono appositamente cerca di nascondere, diciamo, di minimizzare pubblicamente l'importanza delle esercitazioni russe con i sistemi navali che portano i missili nucleari, però allo stesso tempo diciamo che il Pentagono dimostra anche di essere molto preoccupato perché le navi russe sono scortate dalle navi statunitensi, girano gli aerei spia, i satelliti sono puntati in quella direzione. Comunque tutto questo è inutile perché, come l'altro giorno ha raccontato anche il Scott Ritter, che è un grande esperto di armi, armamenti, di strategie di guerra, un ex agente segreto statunitense, un ex ufficiale della Marina. Lui ha parlato in maniera molto interessante su ciò che sta avvenendo e ha detto in pratica che noi adesso stiamo affrontando una situazione che è molto peggio di quella che era durante la crisi missilistica di Caraibi quando i missili nucleari russi sono apparsi sul territorio cubano. Voi ricordate che Kennedy era all'epoca in contatto con Khrushchev e alla fine loro sono riusciti a placare la situazione e diciamo evitare lo scontro di guerra. Non so se voi ricordate il perché è avvenuta questa situazione all'epoca. In pratica, Stati Uniti d'America con la NATO hanno piazzato i loro missili in Turchia e quindi i russi, i sovietici, loro si sono trovati nella, diciamo, diretta area del raggiungimento di questi missili. Loro erano molto preoccupati, tra l'altro il luogo più colpito, che sarebbe stato più colpito da quei missili statunitensi, era proprio Ucraina, ma oggi ucraini questa cosa non ricordano perché all'epoca erano all'interno dell'Unione Sovietica e oggi a loro non frega niente, ma i loro sostenitori statunitensi di oggi, quella volta lì, erano pronti tranquillamente di bruciare l'intera Ucraina nel fuoco della guerra nucleare, tanto chi se ne frega degli ucraini, no? E adesso la situazione è tale che, come spiega Scott Ritter, Kennedy e Khrushchev sono riusciti a creare una sorta di zona di dialogo, una zona grigia nella discussione politica che ha permesso a entrambi di giocare con una larga strategia e alla fine entrambi sono usciti bene da questa situazione, nessuno, diciamo, ha perso e allo stesso tempo il mondo non è finito nell'apocalisse nucleare. Dall'altro canto, oggi invece, mentre Putin, come dice Scott Ritter, è abbastanza disponibile, perché Putin ha detto che è disponibile alle trattative, disponibile ad approfondire tutti i modi di soluzione a questi episodi, la controparte statunitense invece non è assolutamente pronta e non ha assolutamente nessuna voglia di farlo, anzi, loro sono quelli che cercano di impegnarsi per portare la situazione al rischio totale. E questo, Scott Ritter dice, che viene fatto perché la guerra e l'escalation di guerra per morente sistema di Biden, voi avete visto che Biden ormai da tutti i punti di vista è un fallimento totale statunitense, a parte che personalmente non riesce più a stare in piedi, non riesce più a parlare, non capisce dove si trova, proprio fisicamente come presidente non conta nulla e questo lo capiscono molti. Ma anche dal punto di vista di rappresentanza, diciamo, lui come un elemento rappresentativo ha perso il suo valore per via di suo figlio, degli scandali che sono successi. Avete visto che adesso il suo figlio è stato anche, diciamo, condannato, rischia 25 anni di carcere, e questa è una cosa gravissima. Tra l'altro è palese anche che il paparino lo sta proteggendo, quindi gli americani non sono per niente contenti di questa situazione. E per Biden l'unico motivo, l'unica argomentazione politica che lui può ancora giocare al suo favore di fronte a una platea degli americani e minaccia russa. Quindi minaccia russa, la guerra, noi dobbiamo fare di più, dobbiamo spendere più soldi, dobbiamo difendere l'Ucraina, dobbiamo andare contro i russi, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là. E questa è la sua retorica politica. Lui si attacca alla guerra perché se non ci sarà la guerra, lui è finito. Tra l'altro, in questo è molto simile in grandi linee, non nei particolari, ma in grandi linee, molto simile alla situazione di Biden, alla situazione di Netanyahu in Israele. Cioè una persona che rischia di perdere completamente il proprio equilibrio politico, una persona che rischia di essere condannata perché ha combinato di tutto e di più, per uscire vincitore da questa situazione, cosa fa? Fa la guerra. E fa solo escalation, non vuole assolutamente di finire questa guerra. Utilizza la retorica della sicurezza del paese, semplicemente per rendere la guerra sempre più brutale, sempre più distruttiva, per coinvolgere sempre più persone nella guerra. Adesso pure vogliono fare la guerra contro il Libano, ormai hanno dichiarato, e lo faranno, a mio avviso. E questa situazione ovviamente è molto simile. Cioè, Israele e Netanyahu sono un piccolo modello della politica statunitense nel Medio Oriente, perché la guerra in entrambi i casi è un salvagente politico per due elementi ormai che hanno perso qualsiasi senso, qualsiasi credibilità politica. Un'altra cosa che io vorrei aggiungere riguardo alla presenza delle navi russe a Cuba, del perché e qual è il rischio. Io credo che in questa situazione, cari amici, il rischio arriva non dalla Russia, cioè i russi hanno mostrato più volte di essere più tranquilli, sereni, capaci di ragionare di chiunque altro in questo momento. Quindi Putin sta dimostrando veramente di avere i nervi saldi, lui sta andando a sangue freddo nella sua politica in maniera molto intelligente, però allo stesso tempo, diciamo, lui lascia margine, lascia il margine di manovra anche agli americani, non mette nell'angolo gli americani, però allo stesso tempo, in modo molto sereno e anche, se si può dire, gentile, dimostra al mondo intero che la Russia non è più quella cosa di 20 anni fa. Non è più quel sistema al quale si poteva dire cosa fare, che poteva essere minacciato. La Russia oggi dispone delle armi che realmente Stati Uniti d'America non sono in grado di contrastare. La realtà dei fatti, che tra l'altro confermata da esperti statunitensi, se voi provate a sentire cosa negli ultimi giorni hanno detto tutti gli esperti, diciamo più obiettivi statunitensi, a partire da Larry Johnson, ex analista della CIA, passando per Douglas McGregor, finendo con stesso Scott Ritter, di cui ho parlato prima, tutti loro dicono che Stati Uniti d'America al giorno d'oggi non sono in grado di affrontare apertamente, dal punto di vista militare e strategico, il pericolo nucleare che arriva dalla Russia. Non hanno sistemi. Il fatto che Biden ha detto che loro investiranno, che aumenteranno, voi sapete che Biden ha dichiarato noi faremo missili. Quando si fanno queste promesse, si parla del futuro senza neanche dire una data, cioè una persona seria, un leader serio fa come fa Putin. Putin cosa dice? Lui dice noi entro il 2030 aumentiamo il livello delle nostre forze armate in tale tale modo, tale tale percentuale, con tale tali armi. Si vede che persona è informata, sa che i progetti sono avviati e quindi vi dice chiaramente la data. Quando uno blatera come lo fa Biden, al quale hanno scritto sul foglietto, devi dire assolutamente che noi dobbiamo aumentare il nostro arsenale nucleare. Perché si fa questa cosa? Per vedere quale sarà la risposta della società. Non si tratta dei progetti in corso. I progetti devono iniziare, devono essere stabiliti i soldi. Poi, Stati Uniti d'America adesso sono disperatamente indietro dal punto di vista tecnologico rispetto alla Russia, soprattutto nel settore nucleare, delle armi nucleari. E quindi, stessi esperti statunitensi dicono: se in questo periodo indicativamente questo anno e l'anno prossimo, dovesse scoppiare la guerra nucleare contro la Russia, gli Stati Uniti d'America non sono in grado di contrastare 95, amici, 95 sistemi di lancio che utilizzeranno i russi per colpire il territorio degli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America con sistema antimissilistico attualmente attivo sono in grado di colpire solo 95, solo 5%, perdonatemi, di missili che i russi sono in grado di lanciare. Solo 5. 95 arriveranno e distruggeranno Stati Uniti d'America. E questo sanno tutti. L'unica cosa che adesso ferma i russi da questa scelta scellerata, che io spero che non avvenga mai, è il fatto che i russi non sono determinati a distruggere il mondo, non gli interessa fare questa cosa. Loro dicono che sì, se saremo costretti, Putin ha detto, se ci cercheranno di distruggerci, noi utilizzeremo per difenderci, ci utilizzeremo le armi nucleari. Perché, come ha detto Putin, io sono cittadino russo, amo la Russia e quindi non mi serve un mondo senza la Russia, non lo immagino proprio. Quindi se ci saranno le forze che ci vorranno distruggere, sì, noi siamo pronti di bruciare il mondo nell'apocalisse nucleare, però ci devono proprio costringerci. Quindi io credo che, cari amici, adesso noi siamo di fronte a una situazione abbastanza pericolosa, molto più pericolosa di quanto era pericolosa durante la crisi di Caraibi, quindi quando all'epoca l'Unione Sovietica con Stati Uniti d'America si sono scontrati per via di missili in Turchia e missili a Cuba. Entrambi i paesi avevano un largo spazio di manovre politiche per poter placare questa crisi. E in effetti la ragione ha vinto, perché entrambi i leader dei paesi hanno dimostrato di essere in grado di gestire in maniera intelligente questa situazione. Oggi questo spazio di manovra non c'è. Oggi gli americani stanno disperatamente creando escalation di guerra. Fanno di tutto per provocare i russi sempre di più. E unica cosa che adesso tiene il mondo sul filo della guerra termonucleare e protegge il mondo da questa situazione apocalittica, sono i nervi saldi di Putin e la politica stabile della Federazione Russa. Se i russi avessero una politica più debole, se vacillava troppo tra i falchi e i sostenitori di politica più morbida, come ad esempio succede negli Stati Uniti d'America, dove falchi hanno preso il potere e subito devono investire nella guerra. Questo perché succede? Perché negli Stati Uniti d'America non c'è una stabilità. Loro si passano da un estremo all'altro, mentre in Russia la situazione è stabile e quindi questa stabilità della politica interna russa attualmente garantisce, grazie a Dio, al mondo la sicurezza dal punto di vista dell'utilizzo delle armi nucleari. Speriamo che così succederà, speriamo che così continuerà ad andare avanti, speriamo che rimarrà solo il solito mostrarsi i muscoli e che il sistema della NATO al più presto smetterà di comportarsi in maniera così provocatoria, così sfacciata contro i russi. Comunque questo dipende, cari amici, sempre anche dalle scelte politiche, dipende anche dal comportamento di non solo un paese, ma anche della comunità. E io spero che l'Occidente al più presto si possa liberare da questo dominio anglosassone. In molti paesi dovrebbero già iniziare a pensare in maniera sovrana, cioè la stessa Italia. L'Italia dovrà capire che durante una guerra termonucleare noi moriremo tutti, cioè l'Italia sarà bruciata, perché con tutte le basi della NATO che sono concentrate sul territorio italiano, e il territorio italiano, cari amici, è molto ristretto, e in differenza dai paesi grandi come ad esempio stessa Russia, dove c'è un enorme spazio e su questo spazio abitano pochissime persone. Ad esempio, io ho una zia che abita Zia Anastasia si chiama, lei abita nella regione di Kemerova. Regione di Kemerova, cari amici, è una regione in Siberia. Mia zia lavora in università, è una professoressa e si occupa di botanica. Lei da sempre studia piante, fiori, studia diversi tipi di grano, insomma, tra l'altro è stata premiata anche da Putin perché è molto brava nel suo settore. E zia Anastasia vive in questa regione. Io l'altro giorno parlavo con lei e lei mi ha detto che il loro problema principale nella regione è che ci sono poche persone. Lei dice: noi abbiamo un territorio enorme. Io quando ho guardato, in effetti, il territorio della regione di Kemerovo, dove abita mia zia, è grande quasi come Italia, come intera Italia, ma vivono meno di 2 milioni di persone. Adesso non mi ricordo esatta cifra, lei mi ha detto l'ultima statistica, compreso i nuovi arrivati, gli immigrati, però lei dice: guarda, noi comunque abbiamo un sacco di terreno, tanto che il governo russo adesso fa dei programmi perché diciamo, crea dei vantaggi per famiglie, per giovani famiglie se loro si trasferiscono in queste zone. Colpire una zona così con un'arma nucleare, cari amici, vuol dire non arrivare a fare un grave danno a un paese. Non riuscirete a distruggere la Russia con 10-20 colpi di armi nucleari. Cioè, adesso un colpo di arma nucleare sono all'interno diverse testate. Voi sapete che un missile non trasporta come una volta solo una carica. Adesso ci sono diverse cariche, ci sono diversi missili che sono sistemi di trasporto e all'interno di ogni missile ci sono diverse cariche. Quindi voi immaginate che se i russi mandano 20 missili contro Italia, è come se avessero sganciato, non so, come minimo un centinaio di bombe nucleari e alla fine bruciano tutto. E ovviamente dall'Italia non rimane niente. Per quale motivo? Perché l'Italia è uno spazio ristretto dove abitano tante persone. Ma l'Italia sarà colpita tra i primi, come vi ho detto, durante la guerra nucleare. Per quale motivo? Perché il nostro governo, come dei beceri cretini, continuano a permettere a quei figli di buona donna statunitensi di tenere sul nostro territorio il loro arsenale nucleare, che loro usano per minacciare la Russia. È chiaro che i russi colpiscono prima noi, italiani, che loro. No, ma non perché loro ci odiano, anzi, i russi ci amano, i russi amano gli italiani. Però dovranno colpire per sopravvivere, perché loro colperanno per evitare che dalla nostra parte arriveranno i missili contro di loro. Però insieme con missili statunitensi ci bruciano tutta l'Italia. Questo è il problema attuale, diciamo, che c'è in Occidente. Il pericolo non arriva dalla Russia, il pericolo arriva da come Stati Uniti d'America, gli anglosassoni, gestiscono le loro armi nucleari sul territorio della vecchia Europa. Vecchia Europa dovrebbe prendere la propria sovranità in mano, dire di no ai sistemi missilistici statunitensi e mandare in quel paese la NATO e tutta quella banderuola per soprattutto salvare i propri interessi, salvare i propri cittadini, salvare i propri paesi. Questo, a mio avviso, è la cosa prima cosa da fare dal punto di vista politico in questo momento storico. Comunque, queste sono le mie ovviamente le mie opinioni personali che io condivido con voi, sperando che magari queste opinioni possono in voi suscitare qualche ragionamento e poi ognuno rimane con proprie idee, ovviamente con rispetto. Amici, io come sempre alla fine dei miei video vi invito di approfondire queste e altre notizie sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Sul mio canale io pubblico ogni giorno più di 100 notizie, notizie provenienti dalla prima linea di guerra in Ucraina, dalle retrovie, dallo scenario geopolitico. Pubblico tantissimi materiali fotografici, materiali video, pubblico vari articoli, vari approfondimenti di esperti di geopolitica, esperti militari, tante interviste, tutto quello che il mainstream occidentale non vi fa raccontare perché noi ormai viviamo in una bolla propagandistica orwelliana. Qua in Occidente. Io invece ogni giorno traduco tantissime notizie che arrivano da tante parti del mondo, così chi è abbonato al mio canale ha sempre la possibilità di avere una visione aperta su ciò che avviene nel mondo. Vi invito anche di appoggiarmi qua su YouTube, di aiutarmi con il mio canale su YouTube. Se volete farlo, io vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento che ormai ci riguarda tutti, vi invito di approfondire la lettura. Il libro lo troverete in tutte le librerie d'Italia. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre preziosissime opinioni, per le vostre donazioni, per i vostri commenti, tutto questo è importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.